Buongiorno e buona domenica a tutti. Solitamente si dice che l'introduzione di un sermone è quella che, come dire, i primi minuti o coinvolgono le persone ad ascoltare il resto, oppure li invitano ad andare alla deriva con la loro mente. Io vorrei utilizzare come introduzione a questo sermone il testo stesso della scrittura. Una scrittura che troviamo in Ecclesiaste, capitolo 1, versetti da 1 a 11. Ecclesiaste, capitolo 1, versetti da 1 a 11. Parole dell'Ecclesiaste, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste. Vanità delle vanità. Tutto è vanità. Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra viene e la terra sussiste per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione, va girando, girando continuamente per ricominciare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non si riempie. Al luogo dove i fiumi si dirigono, continuano a dirigersi per sempre. Ogni cosa è un travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire. Ciò che è stato detto è quel che si dirà. Ciò che si è fatto è quel che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, questo è nuovo. Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Non rimane memoria delle cose d'altri tempi, così di quando succederà in seguito, non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. Avevo ragione? Siamo pronti allora ad ascoltare questa predicazione? Il libro di Ecclesiaste ci accompagnerà per alcuni mesi, non so quante ancora predicazioni. Ed è stato il libro di Ecclesiaste un libro che un po' ha turbato gli studiosi della scrittura. Perché non è facile da interpretare, non è facile da trovare una chiave per questo libro. In un commentario addirittura Derek Kidner afferma: ma cosa ci sta a fare questo libro nella scrittura? Cioè, qual è l'utilità di questo libro nella scrittura? Certo, noi non andiamo all'Ecclesiaste per avere momenti di devozione personale. E neanche andiamo all'Ecclesiaste per avere incoraggiamento. Pensate voi che siete scoraggiati e sentite qualcuno che vi dice continuamente vanità delle vanità, depressione su depressione. Ma che cosa ci sta a fare Ecclesiaste? Vorrei suggerirvi quindi che Ecclesiaste è l'unico fra i libri della scrittura che guarda la vita, se così si può dire, come dal lato inferiore di un tappeto. Infatti il titolo della predicazione di oggi si chiama Il lato inferiore del tappeto. Ma che cosa voglio dire con questo? Pensate per un momento alla storia umana come ad un arazzo, un magnifico tappeto persiano. Se voi lo guardate dal lato dritto, che cos'è che vedete? Voi vedete un bel disegno, vedete che i colori sono tutti ben mescolati, accostati, il tessuto è liscio e uniforme. C'è una trama che viene fuori e si percepisce chiaramente l'intenzione di chi ha tessuto quel tappeto. Ma provate adesso per un momento a sollevare il tappeto, a parte la polvere, e vedrete che cosa vedete. Vedete una superficie rugosa. Vedete che i nodi non sono così lisci come dal lato dritto. Vedrete che i colori sono mischiati piuttosto che essere mescolati abilmente, accostati abilmente. E il disegno non è ben chiaro lo stesso disegno che c'è dal lato dritto. L'unica cosa che potete dire guardando un tappeto dal lato rovescio è che sicuramente ci sarà un lato dritto più bello. Questa è l'unica cosa che potrete dire, ma non ci sarà altro. Ecco, l'universo, la nostra vita, è come quel tappeto. Se noi la guardiamo dalla prospettiva di Dio, vediamo che tutto è un'opera d'arte, che tutto funziona perfettamente, che gli eventi cadono nel loro posto giusto, che il piano del grande architetto, del nostro Dio, si realizza in modo perfetto e che non c'è nulla che possa turbare o sconvolgere questo piano. Testi come Romani 8 supportano questa visione. Persino i terremoti, gli tsunami, i tornadi, le inondazioni e tutte le altre prove che noi ci portiamo dietro a causa del peccato hanno una logica, hanno senso nel piano di Dio. E il tappeto è veramente liscio, il tappeto è veramente perfetto. Ma se noi guardiamo dal punto di vista umano la nostra storia, la storia dell'umanità, ecco che allora incominciano a esserci delle cose poco chiare. Ecco che allora la visione incomincia a essere offuscata, oscurata. E tante persone dubitano che esista un disegno, se non addirittura un grande architetto. Non riescono a trovare senso in quello che accade. E questo accade, fratelli, sapete perché? Perché ci sono due livelli, due piani che si intersecano, si intersezionano, e sono due piani che parlano a volte lingue diverse. Vorrei suggerirvi che l'Ecclesiaste è il libro della Scrittura che ci dà un equilibrio a tutta l'enfasi che troviamo negli altri libri della Scrittura. Se negli altri libri della Scrittura, dalla Genesi fino all'Apocalisse, noi vediamo la bellezza dell'opera del Signore, la vediamo in modo profetico, guardando a quello che sarà, all'adempimento, alla Gerusalemme celeste, ma la vediamo anche in senso storico, ci sono stati momenti in cui quella bellezza è così evidente e trasparente nelle cose che guardiamo intorno a noi. L'Ecclesiaste però ci riporta alla realtà e ci dice: guarda che non esiste solo il lato bello del tappeto. Esiste anche un rovescio di quel tappeto. E con quel rovescio del tappeto tu ci devi fare i conti. Il lato più importante, il dato più importante che noi dobbiamo fare nostro quest'oggi è questo. Che il lato inferiore, la visione del lato inferiore non è sbagliata. Non è falsa. Non è eretica. Solamente non è il tutto della verità. Solamente non è tutta la verità di quel che la Scrittura dice. Ecclesiaste ci dà un sano equilibrio con l'enfasi positiva che troviamo nelle altre parti della Scrittura. Allora, visto che però stiamo iniziando un ciclo di predicazioni sull'Ecclesiaste, prego signora, si accomodi, che stiamo iniziando un ciclo di predicazioni sull'Ecclesiaste, sarebbe buono fare alcune osservazioni preliminari del tipo: ma chi è l'autore dell'Ecclesiaste? Ora, parlare di autorità quando si inizia una predicazione non sempre è uno degli argomenti più, come dire, fruttuosi, è quello che annoia di più, però è importante e io lo voglio chiudere in brevissimo tempo. Ecclesiaste ci dà degli spunti per la paternità. Al versetto 1 abbiamo letto: figlio di Davide, re di Gerusalemme. Al versetto 12 noi leggiamo: io l'Ecclesiaste sono stato re di Israele a Gerusalemme. Al versetto 16 ci dice: ecco, io ho acquistato maggiore sapienza di tutti quelli che hanno regnato prima di me a Gerusalemme. I versetti poi da 4 a 8 ci parlano della ricchezza degli schiavi e dell'harem, della grande quantità di concubine che aveva e mogli che aveva questo Ecclesiaste. E il versetto 2:9 ci dice: così divenni grande e superai tutti quelli che erano prima di me a Gerusalemme. La mia saggezza rimase essa pure per sempre con me. E troviamo altri suggerimenti poi lungo tutto il libro. Ora, questi indizi sembrerebbero puntare verso un unico probabile autore di Ecclesiaste, e cioè Salomone. Egli è stato re Israele, è stato uno dei più grandi re di Israele in quanto a saggezza, ha accumulato più di quello che avevano accumulato quelli prima e quelli dopo di lui, quindi si direbbe che la paternità è risolta. Eppure è affascinante vedere quanti dubbi gli studiosi hanno a riconoscere questa paternità di Salomone. Anche io ve li risparmio, non ve li dico, eventualmente andate a consultare un commentario, però anche fra gli evangelici non è che si è fatto di meglio nell'interpretazione di Ecclesiaste. Alcuni, ad esempio, pensano che questo sia una biografia romanzata, cioè un libro di uno che si spaccia per Salomone, ma che non è Salomone. Personalmente non sono convinto da questi argomenti. nonostante il fatto che l'autore non dica mai il suo nome. L'unica cosa che lui dice è Coelet, cioè maestro o predicatore. L'unica cosa che lui si definisce in questo modo. Io però non vedo alcun buon motivo per non pensare che Salomone sia l'autore di questo libro. E perché è importante? Vedete, se questo libro ha qualcosa di dirci sul senso e sul significato della vita, se fosse stato Salvo Traina a scriverlo, qualcuno di voi potrebbe dire, non dico l'espressione, ma direi, ma chi sei tu? Ma chi sei tu? Ma cosa vuoi insegnare sulla vita? Ma siccome a scriverlo è stato Salomone, che era uno che di saggezza ne aveva, era uno che di soldi ne aveva, era uno che di potere ne aveva, era uno che ha provato tutto quello che si poteva provare sotto il sole, allora forse quello che lui può dire riguardo alla futilità, alla vanità della vita, allora ha senso. Allora ci viene da una fonte autorevole. Ma allora come approcciamo Ecclesiaste? Ammesso che sia Salomone l'autore, come lo approcciamo? Alcuni pensano che l'Ecclesiaste sia la filosofia di vita di un uomo senza Dio. In questa concezione, allora, Salomone sceglie di una forma di comunicazione in cui dice delle cose che non le pensa realmente e fa un discorso, costruisce tutto un discorso, fino ad arrivare alla fine, all'ultimo capitolo, dove finalmente dà la sua idea. Infatti il libro di Ecclesiaste si finisce con una nota positiva. E allora questi interpreti dicono, bene, tutto il resto non è farina di quello che lui pensa, non è farina del suo sacco. Gli ultimi versetti sono la sua idea. Non mi convince. Altri invece pensano che questa sia la filosofia di uno che si è sviato e che è ritornato sui suoi passi. E Salomone in qualche modo potrebbe rientrare in questa categoria, perché Salomone è stata una persona secondo il cuore di Dio fino ad una certa età, poi le troppe donne, i troppi soldi, i troppi piaceri, i troppi di troppo, l'hanno sviato in qualche modo, per poi riprendere saggezza alla fine. E allora si direbbe che questa è la morale di una persona che era un credente, noi diremmo, che si è sviato e che si è nuovamente riconvertito. Vi piace questa interpretazione? No, non credo che sia la filosofia di un non credente, come anche non credo che sia la filosofia di uno che si è sviato e che è ritornato sulla retta via. Non penso che siano il modo giusto per approcciare il libro. La verità, fratelli, sapete qual è? La verità è che Salomone descrive la vita per come essa è. Ci sono delle cose che capitano a tutti, credenti e non credenti, buoni e cattivi, belli e brutti. Ci sono cose alle quali noi non possiamo sfuggire, non possiamo tirarci fuori. E allora ci sono degli enigmi che ci vengono posti davanti, come quelli che abbiamo letto in questi primi 11 versetti, che anche noi, se lo vogliamo, possiamo chiudere gli occhi, ma se siamo onesti, dobbiamo confrontarci con queste cose. Dobbiamo affrontarle, dobbiamo farle nostre. Ma allora, qual è il tema, il nocciolo del tema di Ecclesiaste? Ecclesiaste, a mio avviso, registra le lotte dell'uomo che sta cercando di far quadrare la fede con i fatti della vita. È uno che è lì impegnato a far quadrare i conti fra quello che la fede gli dice e quello che la vita gli insegna. A dispetto di tutte le difficoltà, di tutte le domande senza risposta, di tutte le buche intellettuali, di tutta l'apparente futilità, Ecclesiaste cerca la sua strada con riverente fiducia davanti a Dio. Il modo migliore per vedere il tema del libro forse è appunto quello di considerare l'inizio e la fine. Che cosa dice l'inizio? Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Alcune traduzioni dicono senza senso. Senza senso, dice il maestro, assolutamente privo di significato. O come Peterson, nella traduzione di The Message, dice fumo, è tutto fumo, è tutto vapore, è tutto evanescenza. Questo è quello che dice l'Ecclesiaste. E questo ritornello lo troviamo in tutto il libro e lo troviamo applicato ai vari ambiti della vita, lo troviamo applicato alla vita e alla morte, alla ricchezza e alla povertà, alla saggezza e alla stoltezza, al lavoro e all'ozio, a tutto è applicato questo ritornello, tutto è vapore, tutto è vanità, tutto è futilità. E nella conclusione l'Ecclesiaste ritorna su questo ritornello, infatti nel versetto 12.10, al capitolo 12.10, lui ci dice, vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, tutto è vanità. Ma due versi dopo l'Ecclesiaste ci dice che ha cercato di descrivere la vita per come essa è. Ha cercato di dirci la verità sulla realtà. E così giunge alla conclusione, alle parole finali, versetti 15 e 16. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, poiché questo è il tutto per l'uomo. Dio infatti fa venire il giudizio sopra ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male. In altre parole, anche se c'è vanità, anche se c'è non senso, anche se c'è fumo, queste sono una descrizione accurata della vita, però tutto questo non ti deve distrarre dalla cosa più importante, temere Dio. E obbedirgli, temere Dio e obbedirgli. Questa è la risposta finale del predicatore. E se questa è la risposta definitiva del predicatore, allora noi non abbiamo alcun diritto di interpretare diversamente qualsiasi delle altre affermazioni che lui fa dal primo versetto, muovendosi progressivamente verso la conclusione del libro. Dovremmo tenere sempre questo in mente nell'approcciare il nostro testo. È vero, c'è una realtà che ci parla una lingua, ma attenzione, questa lingua non è la sola cosa. Questo lato rovescio del tappeto non è il solo lato che esiste, c'è qualcos'altro. E allora, Ecclesiaste si pone alcune considerazioni. Questi sono alcuni elementi preliminari. Ma che cosa possiamo dire di questo testo? Sembra che questo testo ci dica che la chiave della vita sotto il sole è stata perduta. Questo sembra il messaggio che ci dice l'Ecclesiaste. La frase di apertura, vanità delle vanità o assenza di significato, è stata facilmente fraintesa. Anche se essa chiaramente significa che la vita umana è spesso vuota, transitoria e inutile, con molte domande e poche risposte, non significa che non valga la pena di viverla. Ecclesiaste non è il grido al suicidio e neanche al nichilismo. Ecclesiaste non è niente del genere. Ecclesiaste sembra che ci voglia dire, attenzione, sotto il sole, la chiave per la vita è stata smarrita. E questa espressione, sotto il sole, noi la troviamo molte volte, ben 25 volte ripetuta in questo libro. Questa ripetizione dovrebbe farci sorgere un campanello di allarme. Ma cosa significa sotto il sole? Significa che la realtà ha smarrito la sua bussola. Ed è una bussola, la condizione in cui si trova, che è molto ben descritta nel capitolo 8 di Romani, come la descrive l'Apostolo Paolo. Una bussola che è stata persa, non adesso, ma ancora molto, molto, molto tempo fa, addirittura nel giardino dell'Eden, a motivo della caduta. La realtà si trova nella condizione che l'Ecclesiaste descrive. Infatti, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata al nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, poiché la creazione stessa è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché noi siamo stati salvati in speranza, or la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo dovrebbe sperare ancora? Ma se speriamo a ciò che non vediamo, l'aspettiamo con impazienza. Se stiamo guardando al lato rovescio del tappeto, stiamo sperando in speranza, stiamo aspettando in speranza. E noi, così come tutto il resto, gemiamo, viviamo quella condizione di futilità che l'Ecclesiaste sta dicendo. E ho l'impressione, in qualche modo, che noi verso l'Ecclesiaste, verso questo predicatore, abbiamo un sentimento opposto. Da un lato siamo attratti da lui, dall'altro lato ne proviamo quasi una naturale repulsione. Siamo attratti perché egli è più onesto di molti altri predicatori che abbiamo ascoltato. Egli ti dice le cose per come sono. Non ti inganna questo predicatore, non ti promette mari e monti, ma ti dice le cose per come sono. Spesso come cristiani noi abbiamo agito e pensato come se il cristianesimo fosse la soluzione definitiva al problema dell'uomo con il peccato, e lo è, ma anche che sia il modo per vivere la vita migliore che si possa vivere su questa terra, e lo è. O anche come se fosse la soluzione per risolvere tutti i misteri della vita, che non lo è. Che non lo è. Molti predicatori siamo colpevoli di aver implicitamente o esplicitamente, addirittura con l'insegnamento, pensato che una volta che sei cristiano tutto è chiaro, tutto è lindo, tutto quadra, tutto funziona per come deve funzionare. Che non avrai domande senza risposte, che non ti sentirai mai scoraggiato o sconfortato, che non ti sentirai mai disorientato, che non ti sentirai mai deluso e solo. Possiamo anche credere tutte queste cose, ma se siamo onesti in primo luogo con noi stessi, ci renderemo conto che spesso viviamo momenti di sconforto, di abbandono, di solitudine, di non senso. Di cosa ci sto a fare? Nessuno mi vuole bene. Possiamo fare gli struzzi. Se a uno gli piace, si accomodi. Ma se siamo onesti, non possiamo non guardare la realtà. E ci sono nel nostro mondo molte più domande senza risposta che domande con risposta. Anche nel campo della fede. Pensiamo un esempio, il tema della sovranità di Dio e della responsabilità dell'uomo. Ogni tanto qualcuno viene fuori e dice, ho la soluzione, ho capito come funziona. Allora tu guardi quello che dice, vai ad approfondire e ti accorgi che piuttosto che aver trovato la chiave, ha semplicemente sostituito il buco della la serratura. Ora, sostituire la serratura non risolve il problema. È più facile sostituire la serratura che trovare la chiave che è stata perduta. E spesso noi agiamo così. Quando diciamo che abbiamo risolto il problema, abbiamo fatto due distorsioni. La possibilità di commettere due distorsioni. O abbiamo distorto quello che la Scrittura insegna sulla sovranità di Dio, o abbiamo distorto quello che la Scrittura insegna sulla responsabilità dell'uomo. Ora, io non sto dicendo che noi non dobbiamo affrontare questi temi, ma dobbiamo affrontarli con la dovuta umiltà, sapendo che non potremmo perfettamente capire come funzionano le cose. Certe cose rimangono, in un certo senso, un mistero. E in qualche modo dobbiamo confrontarci con queste cose e arriviamo, a furia di confrontarci, ad una sorta di pace mentale. Cioè, una situazione in cui ci sta bene la giustificazione e la spiegazione che ci siamo dati, ma non sarà la soluzione della cosa. Volete un altro esempio? La Trinità. Confrontatevi con essa e vedete se riuscite ad avere logicamente tutto chiaro nella vostra mente. Dobbiamo accettare, è l'una verità che ci insegna la Scrittura, che Dio è trino, ma che è anche uno. Dobbiamo accettare la verità che ci insegna che Dio è sovrano, ma che noi anche siamo responsabili per le nostre scelte. Come funziona? Non lo so, ma so che se voi l'avete chiaro e scoperto nella vostra mente, forse siete un Dio e dovremmo riconoscervi come tali. Pensate anche alle cose più frivole, a quelle cose che ci accadono senza senso. Pensate che siete in ritardo per un appuntamento e tutto a un tratto vi capita un contrattempo e siete bloccati lì, non so da che cosa, un ritardo all'aeroporto, lo sciopero di qualcun altro, un ingorgo che c'è in autostrada. E voi vi chiedete, ma che senso ha tutto questo? Ma che senso ha? E sono le domande che si pone sui vari aspetti della vita Salomone. Ma che senso ha tutto questo? Posso capire se mi è venuto un attacco cardiaco e sono stato condotto all'ospedale, allora, oh, è successa una cosa grave. Ma che senso ha quelle cose banali che ci fanno arrabbiare della vita? Che senso hanno? Amici e fratelli, se siamo onesti, ci sono molte domande senza risposta. E se noi fossimo onesti fin dall'inizio, anche fra noi credenti ci sarebbero aspettative più realiste e meno problemi di natura emotiva e mentale. Se avessimo delle visioni più realistiche, avremmo meno aspettative fantasiose e soffriremmo meno di problemi mentali ed emotivi. E Salomone ci dice, volete vedere che è veramente vero che la chiave della vita è stata perduta? Vi do degli indizi. Ora noi non possiamo trattarli tutti, quest'oggi. Alcuni altri li vedremo nelle prossime puntate. Però in quest'oggi ce ne dà tre. E ci dice che la storia, il mondo fisico e la natura umana non sono capaci di darci la chiave per la vita. La storia, ci dice, la storia umana è in grado di darci la chiave della vita? Versetto 3. Che profitto ha l'uomo di tutta la sua fatica che sostiene sotto il sole? Si potrebbe parafrasare in questo modo. Passi la vita lavorando e che cosa pensi che resterà di questo? Pensi che il mondo sarà un posto migliore solo per il fatto che tu c'eri? Il versetto 4 aggiunge, una generazione se ne va, un'altra viene e la terra sussiste per sempre. Forse l'enorme sacrificio di americani nel Vietnam, più di 58.000 persone, pensi che è servito a creare un mondo migliore in quelle zone? Lo è servito in Iraq? Pensi che aver trascorso 40 anni nella tua azienda e sei andato in pensionamento, dopo qualche anno ci sarà qualcuno che si ricorda, ah, quando c'era Traina, come funzionavano bene le cose. Pensi che qualcuno veramente si ricorderà che tu c'eri in quell'azienda che ci ha speso tutta la tua vita? Che cosa ne rimane? Ma siamo onesti, ma che cosa ne rimane? Niente, dice il predicatore. Versetto 11. Non rimane memoria delle cose d'altri tempi, così di quando succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. Alcune traduzioni cambiano queste cose d'altri tempi e quando succederà in seguito parlando di generazioni, parlando di persone. E ho l'impressione che Ecclesiaste abbia ragione, andate in un cimitero. Tutte le volte che noi ritorniamo in Sicilia dobbiamo andare a fare visita a qualche morto in cimitero. E c'è qualcuno che ha tanti fiori, e ce ne sono la stragrande maggioranza che non hanno niente, addirittura la croce non c'è più o è caduta, non si trova in mezzo all'erba, all'erbaccia, non l'erba. Ecco quello che succede, una persona muore e dopo un paio di anni anche i tuoi cari ti dimenticano, andate in un cimitero e vedete se non è così. La storia umana, fratelli, non ha la chiave della vita. La storia umana non ha la chiave della vita. Ma allora qualcuno potrebbe dire, ma se non ce l'ha la storia umana, ce l'ha qualcosa di più permanente, la natura. La natura non ce l'ha la chiave, visto che la natura c'è. Noi passiamo 50, 70, 100, 110 anni per più fortunati, ma la natura, milioni e milioni di anni esiste, ci dicono i geologi. Ed Ecclesiaste ci dice, no, neanche la natura, e ci dà tre esempi. Pensate al sole, pensate al vento, pensate ai fiumi. Il sole è la cosa più ovvia. Versetto 5. Anche il sole sorge e poi tramonta e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Ora, ci sono alcuni passi biblici che ci dicono che attraverso la creazione Dio ci dà una testimonianza del suo potere e della sua potenza. Guardate al Salmo 19 oppure al Romani 1. E questo è quello che Dio dice che la creazione manifesta e che l'uomo con il cuore vicino a Dio vede queste cose. Ma Salomone ci dice, io sono dal di qua del tappeto e tutto quello che vedo è semplicemente ripetitività. Nessuna altra testimonianza. Io quello che vedo è che il sole si alza qui, fa il suo ciclo, tramonta, rigira, ritorna. E che senso ha tutto questo? E il vento? Cosa dire del vento? Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione, va girando, girando continuamente, per ritornare sugli stessi giri. Il vento, dice l'autore, è sostanzialmente circolare e non ci dà una chiara spiegazione della sua origine e della sua destinazione. Ma noi abbiamo i satelliti. Noi possiamo vedere come l'uragano che c'è adesso nelle coste del... come si chiama? Del... Louisiana, della Louisiana, noi possiamo vedere come si muove. Noi abbiamo delle immagini molto più chiare di quelle che aveva Salomone, lui i satelliti non ce li aveva. Ma che cosa abbiamo di più noi? Possiamo vedere le direzioni delle correnti, ma ci dice questo qualcosa sull'origine e la destinazione del vento? No. E i fiumi? I fiumi, tutti i fiumi, versetto 7, corrono al mare, eppure il mare non si riempie, il luogo dove i fiumi si dirigono continua a riempirsi. Sei mai stato in montagna, hai mai guardato un ruscello, un torrente impetuoso, o guardato un lago e dire, mamma mia quant'acqua, ma da dove viene tutta quest'acqua? Semplice, l'hanno studiata anche in quinta elementare, c'è il ciclo dell'acqua, che è, me lo sono scritto perché non me lo ricordavo, evaporazione, precipitazione in forma di pioggia o di neve, condensazione, scorrimento e poi nuovamente la stessa cosa. E il mare non è mai sazio, e il mare non è mai sazio. Che cosa tiene tutto questo in equilibrio? Non lo so, però già Eraclito si poneva la domanda migliaia di anni fa dicendo non si può fare un passo nello stesso fiume due volte. Cioè l'acqua continua a scorrere e tu non ce l'hai sempre lì. E stava parlando della variazione della natura, della non permanenza delle cose. E se tutto questo non permane, ma che chiave vuoi che ti dia? Ma che chiave vuoi avere dalla natura? Il sole, le cose più grandi, il vento, i fiumi, l'acqua, non ti danno una risposta. Salvo però c'è la natura umana. Questa sì che ci dà la risposta. Questa sì che ci dà la risposta alla chiave della vita. E l'Ecclesiaste analizza anche questo e ci dice la natura umana, anche quella, non ci dà la chiave della vita. Ecclesiaste considera i sensi dell'uomo. Versetto 8. Ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. Il parlare. L'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire. Nessuno di questi sensi, vale a dire, è affidabile, è totalmente affidabile. Noi diciamo una cosa e ne comunichiamo un'altra. Vediamo una cosa, ma non siamo totalmente sicuri di quello che abbiamo visto. Sentiamo una cosa, ma non tutti sentiamo allo stesso modo. Non vi è mai capitato? Non vi è mai capitato che le incomprensioni con la vista, con l'udito e col parlare, quante cose che noi diciamo che altri interpretano in un altro modo? Ed è questa la chiave della vita? Ed è questa la chiave della vita? Ma se i sensi non sono sufficienti, cosa dire della mente umana? Della sua capacità di creare e di inventare? E anche questo aspetto Salomone considera al versetto 9. Ciò che è stato detto è quel che sarà. Ciò che si è fatto è quel che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Qualcuno salta sulla sedia, almeno immaginativamente, e dice come non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Ma se negli ultimi decenni abbiamo fatto dei così tanti progressi noi, come fai a dire che non c'è nulla di nuovo sotto il sole? E l'Ecclesiaste lo dice, c'è forse qualcosa di nuovo di cui si possa dire, guarda, questo è nuovo. Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Aveva ragione l'Ecclesiaste? Prendete la filosofia. Non c'è nulla di nuovo veramente in filosofia? Io ho la vaga sensazione che effettivamente non c'è nulla di nuovo. Perché quello che i filosofi oggi dicono, provate a vedere se non c'è, almeno in forma di seme, di accenno, negli scritti di Platone, di Aristotele o di qualche altro pensatore del mondo antico. E cosa dire della teologia? Non c'è nulla di nuovo in teologia? Vi sfido a trovare qualcosa di nuovo e di interessante che non sia nelle istituzioni della religione cristiana di Calvino o in Sant'Agostino. E se la trovate, state molto attenti. State molto attenti di quello che avete trovato. Io personalmente sarei per quel motto che dice: se è vero, non è nuovo. E se è nuovo, probabilmente non è vero. Specialmente in teologia. E cosa dire dell'architettura e dell'arte? C'è qualcosa di nuovo? Provate a fare una vacanza qui vicino, a Roma, oppure ad Atene, oppure a Luxor, e guardate quello che ha creato l'umanità negli anni. Quanto pensate che dei nostri magnifici palazzi ci saranno fra 25 secoli? O fra 200 anni, per essere un po' meno ottimisti? C'è qualcosa di nuovo che non si è visto? E che dire della morale? C'è qualcosa di nuovo della morale? Oggi ci viene spacciata tanta della nuova moralità, che forse non è altro che una forma, diciamo, abbellita della stessa moralità di Sodoma e Gomorra. Oggi in nome della modernità si appoggiano matrimoni gay, aborto, eutanasia, cose che i romani intellettuali di 2000 anni fa già praticavano. C'è qualcosa di nuovo e morale? E la scienza? La scienza è un'eccezione. La scienza lì sì che c'è progresso. Cosa dire della scienza? Sì, nella scienza in superficie c'è cambiamento, ma non nei suoi fondamentali, non nella sua teoria. Abbiamo fatto passi avanti da giganti nell'applicazione pratica dei principi scientifici, ma non nei principi scientifici stessi. Provate a guardare alcuni scritti di Leonardo da Vinci ancora del 1500 e vedete se molte delle applicazioni delle tecniche moderne del nostro XX e XXI secolo non sono altro che l'applicazione di quei principi in termini pratici. La scienza, come ha detto un filosofo liberale spagnolo, ci ha dato una aspettativa di vita più lunga, ma non ci ha detto che possiamo aspettarci di più dalla vita. Ci ha dato un'aspettativa di vita più lunga, cioè moriamo più tardi, ma non ci ha detto che ci possiamo aspettare di più dalla vita. Che cosa dire di tutto questo, fratelli? Sembra che l'Ecclesiaste abbia ragione, più le cose cambiano e più le cose sono le stesse. Amici, tutti noi, cristiani e non cristiani, sperimentiamo l'inutilità della vita. Tutti noi vorremmo avere la chiave che apre tutti i misteri e gli enigmi del mondo. Ma la chiave è stata persa alla caduta, ci dice la scrittura. E Packer, in uno dei libri suoi più famosi, Conoscere Dio, ci parla di un errore così comune, ma così comune fra tutti noi, anche noi, che è quello di supporre che stando vicino a Dio siamo, come dire, come dei vasi comunicanti, egli ci dà la sua saggezza e noi siamo capaci di decifrare tutto. Abbiamo capacità di capire. Nulla di sbagliato. Vi leggo un brano, tratto proprio da Conoscere Dio. Se ti fermi alla fine di un marciapiede nella stazione ferroviaria di York, a metà strada tra Londra ed Edimburgo, potrai osservare un continuo susseguirsi di spostamenti di locomotori e convogli, il che, se sei un appassionato delle ferrovie, ti affascinerà enormemente. Tuttavia, riuscirai soltanto a farti un'idea generale e sommaria del piano globale nei cui termini sono determinati tali movimenti. Se invece avrai il privilegio di essere accompagnato da qualche dirigente nella magnifica cabina di segnalazione posta trasversalmente fra i binari 7 e 8, noterai sulla parete più lunga un diagramma dell'intero tracciato di ben 8 km di binari in entrambi i lati della stazione, con piccole lucciole elettriche in movimento o ferme sui vari binari, in modo da mostrare a colpo d'occhio ai segnalatori dove esattamente si trova ogni locomotore o convoglio. Sarai subito in grado di osservare tutta la situazione attraverso gli occhi di coloro che la tengono sotto controllo. Osservando il diagramma capirai perché a un certo treno sia stato dato un segnale di arresto, a un altro sia stato dirottato dalla sua linea normale in un'altra, a un altro ancora perché debba restare temporaneamente parcheggiato su un binario morto. Il perché e il per come di tutti questi movimenti diventeranno chiari una volta che hai preso visione della situazione globale. Ora, lo sbaglio che si fa comunemente è quello di supporre che questa sia un'esemplificazione di ciò che Dio fa quando largisce saggezza. In sostanza, pensare che il dono della saggezza consista in una visione approfondita del provvidenziale significato e scopo degli eventi che hanno luogo attorno a noi, in una capacità di capire quello che Dio ha fatto in un determinato caso o ciò che opererà nell'immediato futuro. Alcuni pensano veramente che camminando vicino a Dio, così come Egli potesse liberamente dispensare la sua saggezza, si troverebbero allora, per così dire, nella cabina di segnalazione. Sarebbero in grado di discernere il vero fine di tutto quello che accade e avrebbero continuamente chiaro il modo in cui Dio fa cooperare al bene tutte le cose. Fratelli ed amici, Dio non ammette figli nella cabina di segnalazione, almeno non in questa vita. E quelli che affermano cose del tipo: Dio mi ha detto questo, Dio mi ha rivelato quest'altro, io sono sicuro di questo perché me l'ha detto Dio, in realtà non sono altro che fumo, vanità delle vanità, tutto è vanità. Ma se noi siamo sotto il sole, se non vi è alcun significato sotto il sole, significa che l'unica speranza deve essere sopra di esso. Se un uomo come Salomone, che ha avuto modo di indagare in lungo e largo tutte le esperienze della vita, ci dice che non c'è significato, allora ci sta dicendo che il significato deve essere ricercato non nelle cose che si vedono, ma nelle cose che non vediamo. Che speranza c'è nelle cose che vediamo? Perché continuarle a sperare? Penso che Salomone cerchi di esporre la futilità della vita sotto il sole per stimolarci a guardare qualcosa di migliore. Ricordiamoci infatti della conclusione del libro. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, poiché questo è il tutto dell'uomo. Dio porterà in giudizio ogni opera, ogni cosa segreta, sia bene che male. Noi non avremmo mai la chiave della vita, ma possiamo stare fiduciosi del fabbro. Possiamo stare fiduciosi del fabbro e guardando questo libro di Ecclesiaste lui ci darà diversi indizi su come trovare questa chiave che è stata persa a causa del peccato nelle varie cose della vita. Egli ci darà dei buoni motivi per godere di Dio e gioire in Lui, nonostante il fatto che rimaniamo qui, legati a una terra, alla terra, continuamente sottoposti a una lotta con l'inutilità e la vanità. Guardare la vita da sopra il sole ci dà una nuova prospettiva. Ci dice che Dio governa da sopra il sole. E Dio governa e c'è qualcosa di nuovo. Qui sì che c'è qualcosa di nuovo, ci dice. Dio ci dice che da sopra il sole c'è una nuova alleanza nel sangue di Gesù Cristo. Il sangue che Egli ha versato sulla croce per tutti noi. Andate a leggere Luca 22:20. Una nuova alleanza. Ci dice che c'è un cuore nuovo. per tutti quelli che obbediscono al suo figliuolo. Questa sì che è una cosa nuova, da sopra il sole, che viene da sopra il sole. Ci dice che c'è un uomo nuovo, una nuova creazione. Un uomo nuovo che lo Spirito Santo fa crescere in santità all'immagine del suo figliuolo. La vita cristiana non è la stessa vecchia cosa. Il Dio vivente che siede sul trono, che siede sopra il sole, dice: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Apocalisse 21:5. Questa è la promessa di Dio. E un giorno Egli farà tutto questo. Naturalmente non tutti crederanno questo. Naturalmente ci saranno quelli che dicono: dov'è la promessa della sua venuta? Poiché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come da principio della creazione. Sembra di ascoltare Salomone, no? E invece è Pietro che parla, nella sua seconda epistola, al capitolo 3, versetto 4. Non c'è nulla veramente di nuovo sotto il suono, ma poco dopo Pietro dice: noi aspettiamo quel che Dio farà, cioè nuovi cieli e nuova terra. Questa è la promessa che dà speranza, questa è la promessa che ci permette di perseverare nonostante tutta la vanità della vita. E questo ci riporta alla domanda iniziale, e vorrei arrivare alla conclusione. Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Che profitto ha? La risposta di Ecclesiaste è che se sei sotto il sole e continui a guardare le cose di sotto il sole, nulla, nulla, nulla. Ma la domanda è valida, e sappiamo che è valida perché Gesù stesso la riprende e la gira in qualche modo anche a noi, dicendo: e che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Neppure il mondo intero è sufficiente a compensare una cosa, una perdita così grande. Se sei scettico, titubante sulle affermazioni del cristianesimo, non è oggi mia intenzione convincerti dicendo che ho tutte le risposte, perché non le ho, perché anch'io sono da questa parte del sole, ma so che puoi conoscere personalmente il fabbro, e puoi conoscerlo però non secondo i tuoi termini, ma secondo quello che dice lui. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Queste sono le parole di Gesù Cristo, colui che ha le chiavi della vita, colui che ha le chiavi che è la natura, che la storia umana, che la storia dell'uomo non hanno saputo dare. Se stai cercando di realizzare un profitto, non vivere per ciò che questo mondo sembra offrire, ma vivi per il guadagno eterno, quello che Dio può darti. È il dono della vita eterna, e ancora oggi disponibile in Gesù Cristo. Inchiniamo il nostro capo. Padre nostro, ci piacerebbe avere la conoscenza di tutti i misteri della vita. Vorremmo avere risposte a tutte le nostre domande. Vorremmo vedere il tuo progetto in modo chiaro per l'universo, i dettagli di quello che accadrà a noi, alla nostra vita, alla vita dei nostri cari nel futuro. Ma nella tua saggezza, Signore, tu hai scelto di non rivelare queste cose. Signore, tu hai scelto invece di rivelare quella che è la cosa più importante per noi. Perché le cose segrete appartengono a te, ma le cose rivelate appartengono a noi e ai nostri figliuoli. E tu ci hai rivelato nella tua parola tutto quello che è indispensabile per trovare il significato della vita, nonostante le lotte con la futilità, con le difficoltà quotidiane, con gli amici, con la famiglia, a casa, con noi stessi. Signore, rivela ancora a chi non ti conosce il tuo figliuolo Gesù Cristo, affinché tutti possiamo avere accesso davanti a te, il fabbro, colui che può darci la chiave per scoprire la tua bellezza e per avere la speranza, quella speranza che non delude, che un giorno potremo guardare oltre che questo lato del tappeto, anche il lato meraviglioso che c'è al di là, dalla tua prospettiva. Nel nome di Gesù Cristo noi ti preghiamo questo. Amen.